28 novembre 2019. Il peso dei fattori demografici nell'estinzione dei Neanderthal. Popolazioni poco numerose, accoppiamenti tra membri dello stesso gruppo e fluttuazioni di natalità, mortalità e fertilità sarebbero stati fattori sufficienti a causare la scomparsa dei nostri antichi cugini. L'uomo di Neanderthal si è estinto circa 40.000 anni fa, più o meno nello stesso periodo in cui gli esseri umani moderni hanno iniziato a migrare verso il Medio Oriente e l'Europa. Questa coincidenza temporale ha fatto ipotizzare che la competizione con Homo sapiens abbia avuto un ruolo cruciale nel determinare la scomparsa dei nostri antichi cugini. Un nuovo studio apparso sulla rivista PLOS ONE a firma di Chris Vadesen del Politecnico di Eindhoven e colleghi ora ridimensiona questa ipotesi. Ha infatti concluso che la dimensione limitata delle popolazioni, l'endogamia, cioè l'accoppiamento tra membri dello stesso gruppo, e fluttuazioni demografiche casuali sarebbero state sufficienti a causare il processo di estinzione dei Neanderthal. Gli autori hanno usato un modello al computer per simulare i processi di crescita e decrescita di popolazioni di diverse dimensioni, da 50 a 5.000 individui, utilizzando come parametri i dati disponibili sulle popolazioni di cacciatori-raccoglitori attuali. In questo contesto hanno poi indagato l'influenza sul rischio di estinzione entro 10.000 anni di diversi fattori. Il primo di questi è stato il cosiddetto effetto Allee, che prevede che la densità di una popolazione possa talvolta aumentare i tassi di fecondità e di sopravvivenza e contempla un rischio di collasso delle piccole popolazioni. Gli altri fattori considerati sono stati l'endogamia e le fluttuazioni demografiche casuali dovute a variazioni dei tassi di natalità, mortalità e fertilità. Il primo risultato della simulazione è che l'endogamia da sola è una causa improbabile dell'estinzione, a meno che non si tratti di popolazioni con un numero estremamente ridotto di membri. Invece, nelle popolazioni fino a 1.000 individui, un calo del 25% nel numero di nascite nell'arco di un determinato anno causato da una diminuzione del tasso di fecondità dovuto all'effetto Allee, un fenomeno comune osservato nelle popolazioni di cacciatori-raccoglitori attuali, è risultato sufficiente a causare l'estinzione. In concomitanza con le fluttuazioni demografiche, gli effetti Allee e l'endogamia avrebbero potuto causare, in 10.000 anni, l'estinzione di popolazioni di Neanderthal di tutte le dimensioni previste. Indipendentemente dal fatto che fattori esterni, come il clima o le epidemie, o fattori legati alla competizione per le risorse abbiano avuto un ruolo nell'effettiva scomparsa dei Neanderthal, il nostro studio suggerisce che qualsiasi spiegazione plausibile della loro estinzione debba anche incorporare i fattori demografici come variabili chiave, concludono i ricercatori. 27 novembre 2019. La lunga evoluzione delle penne. Uno studio ha ricostruito l'evoluzione della loro struttura modulare che nel tempo ha permesso agli uccelli volatori e non volatori di adattarsi agli ambienti più disparati. Dai colibri alle aquile, gli uccelli hanno evoluto diversi stili di volo. Altre specie, come galline e anatre, volano solo per brevi tratti. Altri ancora, come pinguini e struzzi, non volano affatto. Ma tutti gli uccelli sono dotati delle appendici cutanee più complesse nell'intero panorama dei vertebrati, le penne. Uno studio pubblicato su cellulare da un gruppo multidisciplinare di ricerca guidato da Kenming Chung della University of South California a Los Angeles ha ora indagato i principi bioarchitettonici e biomolecolari che caratterizzano la crescita delle penne e che nel corso dell'evoluzione hanno permesso un adattamento degli uccelli agli ambienti più disparati. Le penne sono costituite da un'asta centrale, il rachide, da cui parte verso l'esterno un gran numero di lamine chiamate barbe. Da queste poi hanno origine le barbule, dotate al loro estremo di piccoli uncini, che servono a tenere unite le barbe e a garantirne la tenuta all'aria. Gli autori hanno analizzato le penne da molti punti di vista, considerando sia le proprietà biofisiche della loro struttura, sia la biologia molecolare delle cellule della pelle, che è alla base del loro sviluppo. Hanno considerato un'ampia varietà di specie di uccelli volatori e non, nonché resti fossili di piume vecchie di quasi 100 milioni di anni conservate in campioni di ambra trovati in Myanmar. Lo studio dimostra che la struttura di base modulare delle penne permette un'ampia gamma di varianti adatte ai diversi stili di battito ali, da quello ad altissima frequenza del colibrì a quello ampio e lento dell'aquila. Si è scoperto anche che le barbe si formano a partire da un unico strato di epitelio, che poi si suddivide in diverse parti, come in un foglio di carta inciso lungo linee parallele. L'analisi molecolare ha rivelato le vie biochimiche che guidano, secondo uno schema gerarchico, lo sviluppo di questa architettura. Infine, lo studio dei fossili ha dimostrato che le penne più antiche avevano la stessa architettura di base di quelle attuali, ma con caratteristiche anche diverse da quelle attuali. Per esempio, le barbule si intersecavano, ma non avevano uncini. Abbiamo capito in che modo la semplice pelle si può trasformare in una penna, come una struttura prototipica di una penna può essere trasformata in una piuma del petto, in una penna di contorno o in una penna delle ali che sostiene il volo, ha spiegato Chung. Infine, abbiamo scoperto come una penna delle ali può essere modulata per adattarsi alle diverse modalità di volo richieste in differenti ambienti. Secondo i ricercatori, oltre a spiegare come gli uccelli si sono adattati nel tempo, questi risultati potrebbero anche ispirare nuovi principi di progettazione per tecnologie del prossimo futuro, per esempio per la realizzazione di droni volanti leggeri ma robusti, eoliche più resistenti, o migliori dispositivi medicali e impianti protesici. 27 novembre 2019. Aterosclerosi, scoperta la molecola in grado di frenare la malattia. Lo studio pubblicato su Nature Immunology da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Ivan Zanoni dell'Università di Milano Bicocca ha permesso di individuare nuove strategie per prevenire la formazione della placca aterosclerotica. Individuati possibili futuri farmaci in grado di bloccare lo sviluppo dei meccanismi infiammatori alla base dell'aterosclerosi e di prevenire la formazione della placca aterosclerotica. La speranza arriva dallo studio Endogenous Oxidized Phospholipids Reprogram Cellular Metabolism and Boost Hyperinflammation 101.038/41.590/019.0539.2, condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Ivan Zanoni del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università di Milano Bicocca in collaborazione con la Harvard Medical School di Boston e appena pubblicato sulla rivista Nature Immunology. Il sistema immunitario è in grado di combattere agenti patogeni e di intervenire in caso di alterazioni della funzionalità dei nostri tessuti. Le cellule del sistema immunitario sono dotate di una grande capacità distruttiva, ma allo stesso tempo sono anche in grado di riparare i tessuti e le cellule danneggiate da tale attività. Se danno e riparo non sono adeguatamente coordinati, il sistema immunitario stesso può portare allo sviluppo di patologie che definiamo infiammatorie, quali, per esempio, l'aterosclerosi. L'aterosclerosi è infatti caratterizzata dall'accumulo di cellule infiammatorie e grassi che portano all'ostruzione dei vasi sanguigni. Il lavoro pubblicato dimostra che alcune molecole prodotte dal nostro stesso organismo sono in grado di modificare l'attività infiammatoria dei macrofagi, cellule del sistema immunitario che fungono da sentinelle in grado di attivarsi in situazioni di stress. Lo studio si è focalizzato sulla capacità di un gruppo di fosfolipidi ossidati, che tipicamente si accumulano nei pazienti aterosclerotici, di modificare il metabolismo dei macrofagi e la loro attività infiammatoria. La ricerca ha mostrato, infatti, che questi fosfolipidi ossidati sono in grado di potenziare il metabolismo dei macrofagi, rendendoli iperinfiammatori, aumentandone cioè la capacità di produrre l'interleuchina 1-beta, una proteina che induce la risposta infiammatoria alla base dell'aterosclerosi. Sebbene recenti studi abbiano dimostrato una grande importanza della interleuchina 1-beta nella progressione dell'aterosclerosi, fino ad oggi era ignoto come i cambiamenti metabolici dei macrofagi fossero coinvolti nella produzione di questa interleuchina. Il nostro lavoro, spiega il professor Ivan Zanoni, ha dimostrato come in particolare sia l'ossalacetato, un metabolita che si accumula nei macrofagi in seguito a stimolazione con fosfolipidi ossidati, il vero responsabile della iperproduzione di interleuchina 1-beta e che bloccando con particolari farmaci la produzione di ossalacetato è possibile, nei modelli animali di malattia, inibire la formazione della placca aterosclerotica. Questa scoperta apre nuove possibilità terapeutiche, considerando che cambiamenti metabolici simili sono stati riscontrati in individui con un aumentato rischio di sviluppare aterosclerosi in una coorte di oltre 4.000 soggetti.